Vogliamo parlare con te del barattolo, o per meglio dire dell'ennesimo episodio che sta portando alla fine anche di questa esperienza che comunque era residuale da parte del Comune di Torino, da parte della Regione di Torino. Stiamo parlando del mercato delle pulci di via Carcano. Ecco, ti chiederei di raccontare a chi ci ascolta perché, come scrivi giustamente nell'articolo che è scritto per Monitor, la difesa del barattolo, che oggi rischia di scomparire definitivamente, potrebbe essere, come dire, qualcosa di decisamente triste difendere un luogo che è stato un luogo di emarginazione, cancellazione di quello che era stato il balloon storico. A te la palla.
Sì, provo a fare una storia. Stiamo parlando di un mercato che rientra in una legislazione speciale dovuta a progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Questo è una trovata di inizio secolo da parte delle amministrazioni di sinistra della città, penso per esempio a Ilda Curti, ovvero creare un'area di mercato che non risponde alle regole tradizionali economiche sottoposte al governo dell'assessorato al commercio, ma all'assessorato alle politiche sociali, appunto progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, che riguardava i venditori più poveri dell'area del Balloon, che vennero organizzati da un'associazione creata appositamente di Balloon nell'area di Canale Molassi e poi di San Pietro in Vincoli, estendendosi anche nel piazzale di San Pietro in Vincoli. Questo mercato è stato spostato nel 2017, la domenica, in via Carcano, mercato che si teneva anche in Piazza della Repubblica. Bene, 2017 è stato spostato in via Carcano e poi quello del sabato è stato spostato in via Carcano nel 2019, dopo una lunga resistenza da parte dei venditori, delle venditrici di Borgo Dora, che nonostante l'ingiunzione di spostamento tentarono di resistere, anzi effettuarono una resistenza per 9 mesi accendendo i fuochi ogni venerdì sera. Quindi innanzitutto questo luogo, che è creato appunto per contrastare la povertà e l'esclusione sociale, è il luogo di un esilio, sia il sabato che la domenica, perché i venditori erano fastidiosi nel centro città, Porta Palazzo, nel luogo predisposto per il consumo turistico. Questo è il primo dato storico. La storia recente invece vede un attacco da parte della Regione Piemonte. Quest'estate una legge regionale riduce a 12 mercati annuali soltanto, cioè un tetto di 12 mercati annuali per ogni mercato legato a questi progetti finalizzati al contrasto alla povertà. 12 mercati è un numero veramente esiguo, pensiamo che fino a oggi se ne tengono 2 alla settimana. La città di Torino cerca di contrastare questa misura e poiché non giunge un negoziato con la regione, garantisce il prolungamento della concessione dell'area di via Carcano di Balloon da settembre 2025 fino a settembre 2026. A questo punto inizia un conflitto istituzionale tra regione e città, che porta alla scrittura di una convenzione datata 15 dicembre 2025, una convenzione fra Regione Piemonte e Città di Torino. Che cosa dice questa convenzione? Dice che questo mercatino si può tenere soltanto per 40 volte all'anno, cioè il patto al rialzo è spostare il tetto da 12 a 40 mercati. Comunque un numero esiguo, ripeto, un numero esiguo per una realtà che esiste almeno 100 volte all'anno, no? Poi facendo i conti, per 2 volte la settimana tutto l'anno. È un attacco a questa realtà. Non solo. la convenzione dice anche che ogni venditore deve essere verificato dai servizi sociali competenti circa le relative situazioni reddituali. Quindi il reddito di ogni venditore deve essere controllato dai servizi sociali. Inoltre la convenzione si augura la vigilanza e il controllo sulle attività svolte nell'ambito del mercatino, con particolare riferimento alla garanzia della sicurezza e tutela dell'ordine pubblico, nonché alle fasi di accertamento delle violazioni delle regole del mercato. Quindi una costante controllo da parte della polizia municipale, anzi si parla anche di possibili controlli della guardia di finanza, i controlli degli assistenti sociali e la riduzione a 40 mercati. Veramente la possibilità che via Carcano non possa più esistere, no? Per come lo conosciamo, anche nella sua dimensione di ghetto marginalizzato. La notizia più recente è che si è arrivati a una definizione dell'applicazione di questa convenzione dalla scorsa settimana fino a settembre 2026, data di scadenza della proroga della città di Torino, si potranno tenere soltanto 30 mercati in via Carcano, soltanto 30. Cioè, poiché la convenzione prevedeva di partire dallo scorso settembre, poiché in realtà i mercati sono già avvenuti, il patto è che da qui fino a settembre 2026 i mercati potranno essere soltanto 30. Facendo i conti, se si facessero due mercati, come probabilmente si faranno ogni settimana, ad aprile si chiuderà via Carcano.
Chiarissimo. E questo farà sì che nei fatti il mercato scompaia, perché immagino che chi già sopravvive a stento, perché l'abbiamo raccontato tante volte, ce l'hai raccontato tu tante volte, il mercato degli stracci è sempre stato un mercato di poveri, ma che ogni tanto riusciva a strappare qualche cosa in più quando si ritrovavano in Canale Molassi, quando si trovavano anche prima ancora all'interno stesso del Balloon, sia pure nelle posizioni più marginalizzate. Oggi, in un contesto in cui le loro stesse merci vengono acquistate da quelli del Balloon più fortunati, che arrivano all'alba per recuperare cose che poi verranno rivendute ad altro prezzo all'interno del Balloon normalizzato stesso, è chiaro che comunque siamo in un angolo di povertà che ricava davvero poco. Se poi questo poco si traduce ad una occasionalità, è chiaro che il gioco non vale più la candela. Ho sentito che però c'è chi si sta cercando di opporre a tutto questo. Ci vuoi raccontare anche di questa parte?
Sì, io finora ho provato a essere, come dire, analitico, no? A raccontare la storia e a provare a riassumere leggi e la convenzione. Ora, come dire, posso entrare nell'ambito dell'interpretazione. Io osservo questi fenomeni e io ritengo che questi fenomeni siano ineluttabili in una città con la crisi economica che sta attraversando, con le ingiustizie tremende che subiscono le fasce più popolari. È ineluttabile che si produca un mercato informale, che si produca questo tipo di economia. E credo che sia difficile, se non impossibile, soffocarla. Nonostante via Carcano fosse un esilio, nonostante le persone fossero state spostate da un luogo importantissimo come Porta Palazzo e Borgo Dora, nonostante questo, via Carcano è frequentata. Il sabato, la domenica ci sono veramente tante persone, e lo dice una persona che ha partecipato alla resistenza, supportato in realtà la resistenza delle venditrici e dei venditori nel 2019, quindi lo dico anche, come dire, contro quelle che erano le mie speranze, cioè di un tentativo costante di resistere in Borgo Dora. No, le persone hanno accettato l'esilio e questo esilio ha prodotto una forte partecipazione, frequentazione, perché Torino è una città in cui le persone hanno bisogno di vendere oggetti ritrovati nelle cantine, in strada, nelle soffitte, e persone che hanno bisogno di comprare oggetti a basso costo. Pensare di cancellarlo in questo modo è un'operazione di propaganda elettorale becera, razzista, che non tiene conto della realtà concreta della città. Quindi io penso che avverranno dei tentativi di resistenza. Quali saranno sarà compito di chi ha voglia di osservare e di supportare innanzitutto supportare tutte le forme di lotta che potranno emergere. Non ci dimentichiamo che da mesi che la città di Torino prova a soffocare il mercato informale lungo la Dora, mandando vigili dall'alba fino al pomeriggio, fino a mezzogiorno. Bene, questo mercato continua a esistere quando è possibile farlo esistere, cioè quando la polizia non c'è o smonta il turno di guardia. L'esigenza di sopravvivere supera spesso i tentativi di soffocamento, che sono gravi, sono pesanti, sono discriminatori, e dunque secondo me è veramente importante seguire quello che succede e cercare assieme, insomma, con chiunque abbia voglia di farlo, di capire in che modo supportare la voglia di resistere, di lottare, di sopravvivere delle persone.
Ecco, via Carcano è una zona stretta, lunga, stiamo parlando di una zona isolata nei pressi del cimitero, in cui non, insomma, ci vai apposta, non ci passi per caso, ed è anche cintata e chiusa. Infatti chi ci lavora vede aprirsi la porta a una certa ora e vedrà chiuderla, e la vede chiudere ad una certa altra ora, e quindi potrebbero, come dire, da inizio aprile, metà aprile, chiudere tutto e impedire l'ingresso direttamente all'interno della zona. Questo potrebbe accadere in via Carcano quando scatteranno le famose 30 giornate, sì, lavorative concesse. Esatto?
Sì, poi è vero che davanti a quel cancello c'è il Parco Colletta. È vero che gran parte delle persone si ricordano che vendevano a Borgo Dora. E magari possono anche dire, se avete mandati via da Borgo Dora, ci mandate via da qui, possiamo tornare, oppure possiamo fare un mercato davanti ai cancelli. Veramente io non lo so, ma in questo caso, sai come la penso, non penso neanche che sia necessario definire un orizzonte, perché sicuramente chi vende
conosce meglio di me. Scusa se ti interrompo, io non volevo invitarti a definire l'orizzonte.
No, certo,
siccome
certo,
non tutti a Torino conoscono via Carcano, secondo me era importante, come dire, descriverla per rendere visivamente tangibile la situazione, no? Questo recinto, certo, per polli, nel quale è rinchiuso ormai da, siamo nel 26, insomma ormai sono tanti anni, sono rinchiusi i venditori prima di Porta Palazzo e poi anche del Balloon, e perché uno possa toccare con mano, no, l'isolamento che comunque hanno patito e la situazione nella quale si verrebbero a trovare, per cui i tanti scenari possibili in parte dipendono anche dalla possibilità che qualcuno ci sia materialmente in quei giorni, che sia presente in maniera significativa e non occasionale. Ecco, era quello che intendevo dire io.
Certo,
non volevo essere fraintesa.
No, è importantissimo configurare lo spazio. Pensa che in fondo c'è il cimitero da una parte, un centro rifiuti Amiat dall'altra, quindi veramente capiamo anche soltanto con questi dati quanto sia al di fuori della città vissuta questo luogo, quanto sia un ghetto.
Una discarica umana accanto a luoghi in cui ci sono diversi tipi di rifiuti, ecco, mettiamola
sì,
così.
E dietro lo spazio dove venivano accumulate le pietre dismesse dalla città, dai selciati, per esempio di via Po, i Basoli, no? Quindi è veramente un luogo di dove le entità vengono accatastate, e sono stati accatastati anche i poveri, come dicevi tu giustamente, chiusi da un cancello, no? C'è un recinto, c'è un cancello che viene aperto e chiuso all'inizio e alla fine del mercato. Ecco, possiamo dire che davanti a tutto questo c'è il Parco Colletta, che è uno spazio ampio, ma soprattutto, secondo me, come insomma abbiamo detto adesso, c'è l'esigenza delle persone di sopravvivere. Questa sopravvivenza avviene di fronte però a un potere capillare, tanto della destra quanto della sinistra, a limitare, soffocare, governare eliminare queste soggettività. L'abbiamo detto nell'ultimo intervento che abbiamo nella nostra ultima discussione, la destra razzista e discriminatoria vuole cancellare questa realtà soltanto probabilmente per ottenere qualche consenso in più. La sinistra è molto più abile a governare l'esistente e a rinchiuderlo, no? Negli spazi delle leggi e dei cancelli che abbiamo descritto. Bene, tutto questo rischia di saltare. Tutto questo rischia di saltare. La destra reprime e di fatto reprime una forma di contenimento immaginata dalla sinistra. E questo è il punto secondo me interessante. E di conseguenza queste manovre possono riportare, come dire, alla luce il protagonismo soggettivo dei meditori stessi. Questa quantomeno è la mia speranza.
D'altra parte, all'epoca dell'altro sgombero venne offerta proprio questa valvola di sfogo, pessima, un ghetto come giustamente l'hai definito tu, ma insistente, che alla fine, anzi all'inizio ha indotto alcuni e poi alla fine purtroppo un po' tutti, quando la resistenza dall'altro lato non è più stata possibile perché è stata repressa, non perché non ci fosse, e a questo punto c'era la valvola di sfogo. Ma una chiusura senza valvola di sfogo significa non offrire nessuna alternativa a persone che hanno assoluto bisogno di questo reddito, di questa a volte anche integrazione di reddito, pensionati poveri, persone senza nessun, quasi null'altro a disposizione per riuscire a mettere insieme l'indispensabile per mangiare o per pagare le bollette. E in tutto questo chiaramente quando non ci sono alternative, l'alternativa te la dai da te, almeno questo ovviamente è l'auspicio. Ovviamente non si sovradetermina dall'esterno nulla, però la situazione mi sembra che apra a questo tipo di possibilità, ecco, mettiamola così.
Guarda, due pensieri hai stimolato in me. Uno, io e altre persone, quando possiamo, abbiamo le forze, contesto i vigili che reprimono i venditori lungo la Dora, no? È interessante sapere che quello che dicono i vigili ai contestatori, ma soprattutto ai venditori, è: beh, andate in via Carcano, potete andare in via Carcano. Bene, adesso io vorrei sapere che cosa diranno i vigili se torneranno in quartiere Borgo Dora a reprimere i cosiddetti abusivi. Andate in via Carcano? Ma come? Via Carcano viene chiuso, di fatto. Quindi le contraddizioni sono evidenti, come dicevi ben tu. La valvola di sfogo, anche discorsiva da parte delle guardie in Borgo Dora, verrà a mancare. L'altro pensiero che è nato è proprio pensando al valore economico, sociale del balloon. Un luogo dove si può andare per sopravvivere quando le cose si mettono male nella tua vita. Perdi il lavoro, la Fiat chiude, vieni messo in cassa integrazione negli anni Ottanta. Incorri in situazioni economiche difficili, c'è sempre il balloon, è un'ancora di salvezza, lo è stata per decenni, per secoli in realtà ormai nella città. Andare al balloon significa sopravvivere quando la tua vita si mette male per le intemperie del sistema economico che ti avvolge. E veramente si vuole cancellare questo? E questo è incancellabile, soprattutto perché la situazione economica in città non mi sembra rosea. Tutt'altro.
Beh, al di là della retorica con la quale raccontano questa città, forse nessuno sa che, per esempio, i famosi ATP Finals l'anno prossimo ci saranno ancora un anno per consentire a Lorusso di tentare di farsi rieleggere, poi dall'anno successivo se li piglia Sala. Tanto per dirne una delle tante vetrine che vengono aperte nella città, ma che poi alla fine non riescono a far funzionare nemmeno la città vetrina. La città vetrina in funzione della quale è stato normalizzato il balloon. E quindi tanti conti, come dire, tornano e non tornano. Come dicevi l'altra volta, lo stesso Student Hotel è fermo e non si sa se andrà mai avanti, quindi alcuni dei faraonici progetti che hanno accompagnato la costruzione della città vetrina rischiano di infrangersi o si stanno infrangendo, mentre la povertà aumenta. Poi chi governa la città promette che Torino tornerà a avere 1 milione di abitanti, come se questo fosse il punto, però intanto è qui che si viaggia. Ecco, io volevo farti un'ultima domanda. Sì. La cosa curiosa di tutta questa vicenda è che a raccogliere firme per impedire la chiusura del barattolo è proprio quell'associazione Vivi Balloon che lo gestisce e che ha contribuito direttamente alla normalizzazione del balloon stesso. E com'è la situazione?
Ma c'è stato un banchetto di raccolta firme a fine dicembre, gestito da un comitato spontaneo, così si presentava, che appunto raccoglieva le firme per difendere il mercato di Via Carcano. Vabbè, a me sembra paradossale difendere Via Carcano conoscendo la sua storia negli ultimi 5 anni, no? Che cosa c'è da difendere? Veramente bisogna sempre, come dire, difendere un esistente tremendo, un ghetto. In questo banchetto però posso dirti che ho visto per esempio Pentenero, che era la candidata della sinistra, del PD contro Cirio, adesso, come dire, leader dell'opposizione di sinistra, che è venuta a portargli il suo supporto. Ho visto esponenti del terzo settore, della città. Ecco, fanno, come dire, la loro partita, seguono quello che è, come dire, lo schema anche di questo tipo di realtà politica, ma alle loro spalle ci sono centinaia di venditori e migliaia di persone che hanno bisogno di quel mercato per sopravvivere. Io, come dire, con tutte le mie forze percettive guardo quel mondo dietro al banchetto.
Chiaramente.
Guarda i venditori.
Ecco, tu prima parlavi di vedere le storie di vita. Io mi permetto di invitare chi ci ascolta di andarsi a leggere, disponibile online su Monitor, il tuo ultimo articolo, che è proprio dedicato alla storia di una di queste storiche venditrici periodiche del Valum, di Stefania, di una che quando ne ha avuto bisogno, e le è capitato più volte nel corso della vita, come si dice, è tornata al Valum. Era un micro spot questa parte qua. Così, mi sembrava interessante, perché secondo me è sempre interessante far toccare con mano le persone che attraversano questi posti, perché i generici poveri poi diventano un'entità che ti è estranea, mentre storie come quella di Stefania ci dimostrano che dalla povertà estrema si entra, si esce. Non ci sono grandi, ci sono tante porte girevoli in quest'ambito qui, quelle che magari non ci sono altrove e sicuramente non ci sono in salita. Ti chiedo ancora un commento, poi ci salutiamo perché il tempo a nostra disposizione sì. Si sta esaurendo.
Sono d'accordo con te. Io sento l'esigenza di mettermi in ascolto, veramente ascoltare, e grazie all'ascolto capire da capo la storia della città, veramente. Per me il problema della difesa di Via Carcano è un problema di oblio, di dimenticanza, di guardare al presente nel suo appiattimento e non guardare quello che è un processo. E questo processo riguarda la storia di tantissime persone, una storia complessa, e in questo momento io sento profondamente l'esigenza di mettermi lì e ascoltare queste persone e capire e imparare e capire la storia della città attraverso la vita vissuta. E questo mi permette, spero, di, come dire, avere una maggiore profondità e quindi essere anche un po' più collegato alle esigenze e alle possibili voglia di lotta delle stesse persone di cui stiamo parlando.
Benissimo, io ti ringrazio per l'analisi, ti ringrazio anche per i tuoi racconti. Ovviamente restiamo in contatto, perché siamo solo all'inizio di un'altra stagione di lotte intorno alla possibilità di poter sopravvivere da parte dei venditori spontanei poveri della nostra città. Grazie mille.
Speriamo. Grazie a te.